Vi dico una specie di titolo che avrei dato a questo ritiro di questi due giorni. Dov'è la misericordia? È una bella domanda. Viene dall'antichità questa domanda, quando già uno dei discepoli, dei padri del deserto, si è recato da uno dei padri, l'ha trovato che vangava l'orto, gli ha chiesto: padre, è qui che cresce la misericordia? Quel padre è stato, quell'Abba, è stato preso alla sprovvista. Stava pensando ai cetrioli, alle melanzane, ai pomodori, poi non so ancora cosa. È qui la misericordia, è qui che cresce. E allora, preso alla sprovvista, si è alzato, dice: ma qui sono io che devo imparare dai giovani, vado anch'io a cercare la misericordia. Piantato lì la vanga e la zappa e anche la sua cella, ed è andato anche lui in cerca della misericordia. Come noi tutto quest'anno stiamo cercando la misericordia, stiamo cercando di riceverla, ma anche stiamo cercando di donarla. Vediamo se nel nostro orto cresce la misericordia. Questo è un po' il titolo di tutti i giorni. Oggi cominciamo a vedere chi è che mi porta la misericordia, che porta in casa mia o nel mio cuore la misericordia. E possiamo intuire una risposta. Il portatore della misericordia è sempre ed è soltanto lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, portatore di misericordia. Non so se la parola portatore suona bene ai vostri orecchi, comunque si capisce cosa si vuol dire. Allora guardiamo allo Spirito Santo con questo desiderio di vedere questo suo dono. È lui che ce lo porta. Da dove viene lo Spirito Santo? Viene dal Padre, viene dal cuore del Padre, e il Padre è amore, è misericordia. Lo abbiamo già visto più volte, tante volte, lo sappiamo, lo sperimentiamo, che il Padre è accoglienza dei poveri, dei piccoli, dei perseguitati, degli oppressi. Se leggiamo le Sacre Scritture, ogni pagina o quasi ci parla di questo amore del Padre, fatto così, un amore che vede, che nota anzitutto chi soffre e che lo vuol sollevare. Segue con amore le vicende degli uomini e del suo popolo, in vista della benedizione da dare a tutti i popoli. L'occhio del Padre segue tutte le sue creature. Il Padre segue con amore le vicende di tutti, del suo popolo in particolare, perché lo ha scelto, proprio perché piccolo e sempre continuamente perseguitato, lo ha scelto per farlo diventare benedizione di tutti i popoli. Ma l'occhio misericordioso del Padre è posato su tutti i popoli. E naturalmente, perché non li ha scelti tutti? Lui sa perché. Il suo amore vede i momenti giusti, per intervenire in ogni popolo e li prepara per accogliere quello che il suo popolo, il popolo scelto, potrà portare a loro. Per riuscire a vedere o a comprendere com'è fatta la misericordia del Padre, dobbiamo appunto continuare a guardare la storia del suo popolo. E vediamo come questa storia diventa sempre benedizione anche per gli altri popoli. Ma prima di tutto, dentro il suo popolo vediamo questo aspetto del suo amore. E ogni volta che il Padre interviene con il suo amore, ha un modo particolare di intervenire, che viene riassunto da una frase, non mi ricordo più se del Siracide o dei Proverbi: da prima lo condurrò per vie tortuose. Da prima vuol dire prima di arrivare alla pace, alla salvezza, li faccio sperimentare, gliela faccio anche desiderare, perché allora capisce quanto vale. Da prima lo condurrò per vie tortuose. E vediamo che non solo per noi è così, e quindi troviamo consolazione anche dentro le nostre vie tortuose, perché sono solo una preparazione. Una volta una persona mi ha fatto un regalino, non mi ricordo più se per l'onomastico o il compleanno, un disegno con sotto questa scritta. Era nel disegno un vaso con una piantina. Prima lo semina nel posto sbagliato per prepararlo al posto giusto. È come fa il Giuseppe quando semina i pomodori. Li semina in vasetti piccoli, così non possono crescere lì. È il posto sbagliato per una pianta dei pomodori. Ma prima lo metto lì e dopo li mette al posto giusto, nell'orto dove possono svilupparsi bene. Da prima li condurrò per vie tortuose. Diamo un'occhiata nella storia del popolo di Israele, proprio come agisce l'amore di Dio, quindi la sua misericordia. Partiamo da un esempio conosciutissimo: Giuseppe. Giuseppe, amato, molto amato dal padre. L'amore del padre non lo preserva, l'amore di Giacobbe non lo preserva dagli intrighi dei suoi fratelli, i quali hanno interpretato male, molto male, i suoi sogni. E allora da questa interpretazione malvagia dei sogni donati da Dio, interpretazione malvagia dei doni di Dio, agiscono in modo da fare quel che sappiamo che hanno fatto. Hanno accolto questo loro fratello amato dal papà di tutti loro, lo hanno accolto con invidia, con gelosia, e hanno sfogato contro di lui odio e cattiveria. lo ha messo giù in una cisterna, quindi prigioniero, che non possa scappare, e finalmente, data qualche intenzione buona di uno o dell'altro dei fratelli, ma senza grande coraggio, lo hanno venduto. Ne hanno approfittato mentre mancava uno di loro che aveva buone intenzioni, lo hanno venduto. Naturalmente chi lo compra lo tratta da schiavo e lo vende di nuovo. Se non bastasse questo, la padrona, anche lei sviluppa sentimenti di cattiveria nei suoi confronti, che vengono dalle sue intenzioni malvagie, dalla sua sensualità, dalle sue tentazioni. Sviluppa sentimenti malvagi e così Giuseppe va a finire in prigione. Peggio di così non poteva diventare. Perché è finito in prigione? Perché lui non ha ceduto alle tentazioni della sua padrona. Lui ha voluto rimanere fedele a Dio. Lui ha voluto continuare la sua fedeltà agli insegnamenti di Dio, cioè a non fare ciò che è male agli occhi di Dio. Quello che gli veniva proposto era bene agli occhi della sua padrona, ma era male agli occhi di Dio. E così Giuseppe si ritrova in prigione e soffre. Non solo la lontananza da Giacobbe, suo padre. Dapprima lo condurrò per vie tortuose. Si ripete nella sua storia la vicenda che abbiamo conosciuto di Caino e Abele. Una storia che non è finita lì, ma che sta continuando. Sta continuando in tutti gli angoli del mondo. È ancora presente questa storia di Caino e Abele. E anche se Abele si chiede, ma cosa ho fatto io di male? Non c'è risposta. Non hai fatto niente di male, eppure si abbatte su di te la malvagità degli uomini, i quali uomini non sono malvagi, ma sono usati dal malvagio, che è il tentatore, che finisce per insinuarsi, trovare delle fessure per entrare nel cuore dell'uomo. Giuseppe, venduto dai suoi fratelli, dapprima lo condurrà per vie tortuose. Dapprima, dopo cosa succede? Che dalla prigione esce e va dritto sul trono, siede alla destra, si avvera quello che dice un salmo, lo pose tra i principi del suo popolo, tirandolo fuori dal letame, dalla concimaia, tra i principi. E una volta liberato dalla prigione e seduto alla destra del faraone, diventa il salvatore dei suoi fratelli. Tanto che lui stesso potrà dir loro, non adesso ve la faccio pagare. Loro si aspettavano questo. Si aspettavano che dicesse, adesso ve la faccio pagare. Invece lui cosa dice? Adesso vi mostro i disegni di Dio. è stato Dio a mandarmi qui prima di voi. Chissà cosa è successo anche dentro di lui, lungo tutti questi anni, non si è sviluppato in lui un senso di vendetta o di cattiveria, ma la fedeltà che lui ha dimostrato a Dio dentro i sentieri tortuosi ha fatto sì che potesse svilupparsi in lui o che Dio gli potesse donare questa luce da vedere il disegno di Dio in tutta la sua storia. È stato Dio a mandarmi qui prima di voi. Quando voi mi avete odiato e venduto, Dio era già all'opera. Quando la moglie del mio padrone Putifarre mi ha fatto mettere in prigione, realizzava un disegno nascosto di Dio. Lei non lo sapeva, i suoi fratelli non lo sapevano, ma realizzavano un disegno nascosto di Dio, la sapienza di Dio. Lo Spirito di Dio era all'opera. Noi, chiaro, rimaniamo a bocca aperta, sia di fronte a questo modo di agire di Dio, e rimaniamo anche a bocca aperta di fronte alla luce che ha Giuseppe nel vederlo questo disegno di Dio e nell'accoglierlo e goderne. Non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio mi ha mandato qui prima di voi, per voi, per salvare voi, per pietà di voi. Ha preso me, che ero il più amato dal Padre, ha preso me per prepararvi la strada, per salvarvi. Ecco, dov'è la misericordia? La misericordia del Padre per i fratelli di Giuseppe era già dentro dentro quel loro gesto di vendere il fratello. Lì era già la misericordia di Dio. Allora quando noi ci chiediamo dov'è la misericordia, dobbiamo rimanere muti, perché può essere nascosto dentro i gesti che ho compiuto io ieri, ma anche quelli sbagliati, può esserci già dentro lì la misericordia di Dio, nascosta molto bene. O dentro anche un gesto di un mio fratello che mi ha fatto del male. Già lì può esserci la misericordia. Da prima lo condurrò per vie tortuose. Quindi, se sono attento a questa luce che viene dallo Spirito Santo, non me la prenderò mai con nessuno. Non mi arrabbierò mai più, perché vorrebbe dire arrabbiarmi contro la misericordia del Padre. Lo Spirito Santo, la sua luce, la sua sapienza può aiutarmi a suo tempo a vedere come ha agito la misericordia di Dio. È sempre meravigliosa, è sempre più grande, più sapiente della mia intelligenza e del mio desiderio e dei miei desideri. la storia, la vicenda di Giuseppe, figlio di Giacobbe, è un grande esempio, è una grande lezione, come questa anche altre, in modo forse non sempre così chiaro, o così, o almeno sì, chiaro di sicuro, però noi non siamo così capaci di essere attenti, di cogliere, ma anche nella storia di Davide che è scelto da Samuele per essere il re di Israele e che subito appena scelto vince Golia con uno solo di quei 5 sassolini che ha preso su dal torrente e non con le armi, con l'armatura che gli era stata messa addosso, ma con uno dei 5 sassolini, 5. Io mi sono chiesto tante volte, come mai 5 e non 4? Come mai 5 e non 7 ne ha presi su? Qualche risposta c'è. 5 sono i libri di Mosè, attribuiti a Mosè. 5 sono anche le dita di una mano. 5,
cinque pani.
Gesù ha usato i 5 pani. Ha parlato delle 5 vergini sagge. Ha un suo significato anche questo 5. Ma poi Davide, lo vediamo, la vittoria su Golia non gli ha meritato l'amore del re, che ha cominciato subito ad aver gelosia di lui e a continuare a meditare la sua uccisione, tanto che lui ha dovuto per anni cercare di scappare, di difendersi. Dapprima lo condurrò per vie tortuose. Da pastore diventa re, ma prima di essere re le passa tutte. Deve nascondersi nel deserto, deve soffrire la fame. Poi ancora Davide, dopo che è diventato re, ancora arrivano vie tortuose per via delle tentazioni che c'erano anche per lui. Anche se uno arriva in un posto voluto da Dio, deve stare attento alle tentazioni ancora. Davide, re di Israele, viene tentato ancora e purtroppo cade nella tentazione con Betsabea. E poi quella tentazione va avanti, diventa menzogna e diventa omicidio. Quindi grave, gravissimo scandalo per tutto il popolo. Perché un peccato tira l'altro. Noi diciamo come le ciliegie. Così, una via molto tortuosa causata da se stesso. Ma questa lo porta ad una nuova umiltà. Ho peccato contro di te. Ho peccato contro il Signore, dice Davide. E quando arriva questa umiltà, sì, c'è ancora il castigo da superare, c'è ancora la sofferenza da passare, della ribellione di Assalonne, però poi il Signore lo fa di nuovo risalire. Dapprima lo condurrò per vie tortuose. Allora, bella la domanda, Non possiamo mai essere sicuri di quel che accade dopo, perché tutto, dappertutto, si nasconde la misericordia del Padre. Certo, la misericordia del Padre può essere anche dentro il nostro peccato, perché da quello poi può nascere una nuova umiltà e quindi un nuovo passo di ubbidienza più profondo di prima. Questo sì, non deve trarci in inganno. La misericordia, dicevamo all'inizio, come titolo di questo nostro passaggio, viene dallo Spirito Santo, che è portatore di misericordia. Noi staremo sempre attenti allo Spirito Santo. Questo è il nostro compito. Perché anche se nel nostro peccato, grazie all'amore di Dio, si nasconde la sua misericordia per il futuro nostro, per il futuro di altri, il peccato stesso però è fonte di sofferenza e merita, diciamo, possiamo dirlo così, merita il suo castigo. Come abbiamo imparato il peccato di Davide e come tutti i peccati. Quindi noi staremo attenti, noi che lo sappiamo, stiamo attenti allo Spirito Santo per non cadere nella tentazione. E lo chiediamo, non abbandonarci nella tentazione. Non indurci in tentazione, diciamo nel Padre nostro. Non lasciarci cadere quando siamo tentati. Per il fatto di essere tentati, certo lo vediamo come un male, perché ci fa soffrire anche solo l'essere tentati. Ma se noi siamo vigilanti e svegli, questa sofferenza la portiamo e con la grazia di Dio vinciamo, siamo vittoriosi e così accorciamo i sentieri tortuosi.